e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per conoscere la donna di oggi restiamo in Europa, senza andare troppo indietro nel tempo, per incontrare Inge Morath, prima fotoreporter donna ad entrare nella storica agenzia Magnum Photo. Inge nasce a Graz, in Austria, nel 1923, ma ancora piccolissima si trasferisce in Germania insieme ai genitori, entrambi chimici, determinati a riscattarsi dagli strascichi del primo conflitto mondiale. Questa scelta, pensata per una vita migliore, libera ed agiata, si rivelerà invece la causa di molte sofferenze per Inge e per la sua famiglia. Ma andiamo con ordine. La prima tappa della nuova vita tedesca di Inge è Darmstadt, dove frequenta una scuola superiore francese per poi spostarsi a Berlino, dove si laurea in lingue specializzandosi in francese, inglese e rumeno. Nel frattempo il clima politico si fa sempre più teso ed arrivano i primi segnali del tracollo. Con l'Anschluss, l'annessione dell'Austria alla Germania nel 1938 per riformare il Grande Reich, Inge diventa una cittadina tedesca a tutti gli effetti e per questo viene sottoposta a 6 mesi di lavoro obbligatorio. Ma il momento in cui Inge apre davvero gli occhi è l'anno prima, il 1937, quando visita la mostra dell'arte degenerata, in tedesco Entartete Kunst. Negli anni precedenti le autorità naziste avevano infatti epurato i musei di quelle opere ritenute espressioni di valore non in linea con i principi nazisti, parte delle quali erano poi confluite in questa esposizione itinerante. Pensata per fare in modo che fosse visitata dal maggior numero di persone possibile, la mostra aveva accesso gratuito, e questa era un'idea di Goebbels, il ministro della propaganda nazista, e colpì Inge come un pugno nello stomaco. Vedere denigrati i più grandi artisti contemporanei come Matisse, Picasso, Van Gogh, Klee, Chagall, De Chirico e Boccioni fu straziante per lei. Ma il colpo di grazia arriva nel momento in cui trova lì anche Marc, il suo autore preferito, principale fonte di ispirazione estetica. 2 anni dopo scoppierà la guerra. Verso la fine del conflitto, Inge riesce a scappare da Berlino, dove lavorava come operaio in una fabbrica insieme a dei prigionieri ucraini, e si metterà in viaggio verso la sua città natale, Graz. Cammina per 700 chilometri, riuscendo a nascondersi e miracolosamente sopravvivere fino allo squillo salvifico delle campane della pace. Un'esperienza che la segnerà profondamente, determinando il suo futuro approccio fotografico. La guerra infatti scorrerà sempre sotto traccia nelle sue opere, ma non occuperà mai un posto in primo piano. Per raccontarla, Inge infatti sceglierà di occuparsi piuttosto del contesto e degli strascichi umani, sociali e politici dei conflitti armati. Con la fine della guerra può finalmente iniziare la carriera professionale che aveva sempre sognato, decidendo di trasformare la sua esperienza traumatica in una missione: documentare la resilienza dello spirito umano di fronte alle difficoltà ed interiorizzare il valore della vita. Grazie ai suoi studi inizia a bazzicare nel mondo della stampa come traduttrice e in poco tempo diventa collaboratrice esterna di testate come Heute. Ed ecco che un po' per caso arriva la grande svolta. Nella sede della rivista a Monaco conoscerà il fotografo austriaco Ernst Haas, che le offre un lavoro che si rivelerà essere una fase di passaggio, eppure fondamentale, per la maturazione professionale di Inge. Scrivere le didascalie dei suoi servizi fotografici. Niente di particolarmente stimolante, eppure una di queste sue didascalie farà il giro del mondo e le procurerà una notorietà incredibile. È il 1949 e il racconto delle donne alla sezione di Vienna che corrono incontro ai reduci di guerra arriva anche tra le mani di niente meno che Robert Capa, proprio mentre stava fondando la sede parigina di Magnum. Il fotografo ungherese, allora appena 26enne, invita Ernst Haas, che aveva appena rifiutato un'offerta da Life, e a sorpresa anche Inge, affinché entrambi diventassero membri ufficiali dell'agenzia. Un avvenimento epocale. Preceduta nel 1951 da Yves Arnold, chiamata da Henri Cartier-Bresson come fotografa, Inge è la prima redattrice donna dell'agenzia. In quello stesso anno, Robert Capa le assegna il ruolo di assistente di Cartier-Bresson come giornalista. Quindi ancora niente fotografia, ma ci stiamo arrivando. Lavorare a stretto contatto col fotografo francese le permetterà di apprendere l'essenza della sua arte, tutta racchiusa nel concetto del momento decisivo dello scatto. Nel 1953 arriva finalmente l'opportunità per Inge di mettere in pratica tutto ciò che aveva appreso negli anni precedenti. Invitata da capo a Venezia per scrivere, Inga chiese di essere affiancata da un fotografo con cui completare l'articolo e la risposta fu una vera e propria promozione. Nel 1955 Inga Moratte riceve il beneplacito affinché faccia lei direttamente le fotografie, diventando così ufficialmente una fotografa di Magnum. Inizia così la sua sfolgorante carriera, inizierà così anche il suo giro intorno al mondo, tra Europa, Nord Africa, Medio Oriente, Unione Sovietica, Cina, immortalando le celebrità di spicco del periodo: Henry Moore, Pablo Picasso, Cristina Onassis, Doris Lessing, Igor Stravinsky, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Pierre Cardin e Fidel Castro. Ma anche luoghi carichi di storie di intimità, come la casa di Boris Pasternak, la biblioteca di Pushkin, la casa di Chekhov, la camera da letto di Mao Zedong, studi di artisti e cimiteri. Il 1953 sarà anche l'anno in cui Inge sposerà Arthur Miller, primo marito di Marilyn Monroe, da cui avrà due figli. Questo matrimonio per molto tempo ha privato Inge della statura di pioniera della fotografia per diventare più semplicemente colei che rubò il marito alla Monroe, quando in realtà era molto di più: una fotografa, una giornalista ed una raffinata intellettuale. Inge morirà a New York nel 2002 all'età di 78 anni. Oggi a Roma è possibile visitare una mostra a lei dedicata al Museo di Roma in Trastevere. Con questo dunque, con la storia di una donna capace di trasformare la curiosità in conoscenza, stringendo legami profondamente empatici con le realtà che decideva di trasfigurare in immagini, attraverso il filtro di una sensibilità e di uno sguardo sempre complesso, concreto e stratificato, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Come sempre, io vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!